Questo è un episodio speciale in due puntate di Misconosciute scrittrici tra parentesi, un podcast ideato, scritto e detto da Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio, in cui vogliamo dare un volto, una voce, spazio e parola alle storie di alcune partigiane italiane, i cui nomi e le cui gesta sono probabilmente note ai meno, ma che è nostra convinzione meritino di essere ascoltate, capite e a distanza di decenni finalmente riconosciute.
Abbiamo iniziato la nostra staffetta pedalando su un'immaginaria bicicletta, muovendoci tra diverse zone dell'Italia lacerata dagli ultimi due anni della Seconda Guerra Mondiale, passandoci il testimone con altre preziose voci che stanno raccontando con noi, come in una staffetta, le storie di sette donne partigiane che hanno permesso agli eventi di quegli anni di prendere la forma che oggi conosciamo.
Marisa Ombra, nome di battaglia Lilia. Nata a Asti il 30 aprile 1925, zona di battaglia Langhe e Monferrato. Nata nel 1925, quando è appena sedicenne, con una vecchia macchina da scrivere Remington e l'aiuto di tutta la famiglia, Marisa Ombra inizia a scrivere e diffondere clandestinamente Il Lavoro, rivista di ispirazione comunista. Quando la famiglia si unisce alla Resistenza, per sei durissimi mesi, fa da staffetta fra le colline, finché il 2 dicembre 1944 un violento rastrellamento nazifascista pone fine all'esperienza partigiana della Repubblica dell'Alto Monferrato. L'impegno di Marisa e di tutta la sua famiglia non finisce con la fine della guerra e si trasforma in militanza politica. Dedica tutte le energie al Partito Comunista e alla riscoperta e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella Resistenza. Allontanata dal PC per ragioni personali, si era infatti innamorata di un uomo separato, Giulio Goria, che divenne poi il suo compagno di vita, si trasferisce a Roma, lavora per l'UDI, Unione Donne Italiane, e per l'AMPI, praticamente fino alla sua morte, avvenuta nel 2019.
Sono nata ad Asti il 30 aprile 1925. In una famiglia operaia, una famiglia molto povera ma meravigliosa. Era una famiglia che leggeva. Avevamo una biblioteca nascosta dietro una tenda che conteneva libri proibiti. Mio padre, finita la scuola elementare, mi mise in mano I Miserabili di Victor Hugo, dicendomi: adesso sei in grado di capirlo. Da quella lettura imparai tante cose. Imparai a pensare. Io sono stata staffetta partigiana nelle formazioni garibaldine. Avevo 19 anni quando sono andata nelle Langhe. Ne aveva 17 mia sorella che venne con me. Ne aveva poco meno di 40 la mia mamma. Per me lei rimane il simbolo di cosa può fare una donna quando caccia fuori il coraggio. Ciò che ha fatto è incredibile da credersi. In quegli anni avere 18 anni voleva dire stare a casa, preparare il corredo, sperare di incontrare un bravo ragazzo, sperare di sposarsi, fare dei figli. La nostra vita era lì, tutta compresa in quel piccolo orizzonte. La storia mi obbligò a uscire dal cerchio chiuso delle domande senza risposta in cui stavo, sempre più asserragliata a guardare fuori. Il mondo aveva preso fuoco, c'erano delle urgenze, le mie angosce potevano aspettare, c'era qualcosa da fare subito. L'occasione è stata data dagli scioperi del marzo 44, così importanti per la lotta contro il fascismo e per la fine della guerra. Mio padre era stato arrestato come organizzatore, prelevato e praticamente già condannato alla fucilazione e alla deportazione. Venne liberato rocambolescamente da un comando di partigiani travestiti da milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che lo portarono nelle Langhe, dove cominciò a organizzare le bande partigiane. Noi, rimasti a casa, eravamo naturalmente molto esposti alla rappresaglia e scegliemmo di partire per le Langhe, dove subito ci separammo e ognuno andò ad operare in zone differenti. In quei mesi diventammo grandi, imparammo a pensare il mondo, a immaginare come avremmo voluto che fosse, che posto avremmo voluto noi donne in questo mondo. Davamo per scontato che saremmo stati uguali agli uomini. In quei mesi diventammo grandi, imparammo a pensare il mondo, a immaginare come avremmo voluto che fosse, che posto avremmo avuto noi donne in questo mondo. Davamo per scontato che saremmo stati uguali ai ragazzi, che non ci sarebbe stata più nessuna differenza. Per noi la resistenza e la scoperta della politica furono un'enorme rottura. Ci si spalancarono nuovi orizzonti e capimmo che la vita non doveva essere necessariamente quella che avevamo, ma poteva essere qualcosa di completamente diverso. Il lavoro di staffetta consisteva soprattutto nel camminare, il più delle volte sola, talvolta accompagnando qualcuno. Era preferibile camminare di notte e sostare di giorno, per lo più nelle stalle. Si camminava per motivi diversi. Il principale, il più pericoloso, era andare in esplorazione per scoprire dove stavano i tedeschi. Era un lavoro solitario. Ricevuto l'ordine, era affar tuo decidere come eseguirlo. Non esisteva per la staffetta la relativa protezione del distaccamento, della brigata, del comandante che si assume responsabilità. Tutto dipendeva dalla prontezza nel capire le situazioni e nel decidere cosa era meglio fare. Eravamo noi ad andare allo scoperto, a rischiare di più. Un giorno di primavera del 45, erano le ultime settimane di guerra. Le brigate nere inferocite attraversarono in colonnata il paese di Belveglio e se ne andavano lasciando sulla strada i cadaveri di ragazzi che avevano scovato. Ricordo quanto fosse sconvolgente questa cosa. Li spogliavano delle scarpe e li lasciavano così. In uno di quei giorni, l'intera popolazione maschile di Belveglio venne radunata sulla piazza, mitragliatori puntati. E le venne intimato di dire dove erano le tre donne di cui erano state trovate tracce in una grotta tra le vigne. Le tracce erano carte d'identità, volantini, macchine da scrivere, vestiti, tutto l'armamentario di un centro di produzione stampa. Le tre donne eravamo mia madre, mia sorella ed io. Da 2 giorni e 2 notti stavamo scappando da una vigna all'altra, tenendo d'occhio il movimento delle squadre nere che perlustravano i sentieri davanti e sopra di noi. La gente non parlò, pur sapendo benissimo dove eravamo, dove potevamo essere, e noi dovemmo la vita all'intero paese che scelse il silenzio. Il 25 aprile, anzi il 24 sera, l'ho vissuto con molta gioia, ma anche con una cosa che io chiamo un presagio di nostalgia. Capivo che dal giorno dopo saremmo tornati alla vita ordinaria senza più quei pensieri alti, quella pienezza di vita, senza più quel tipo di amicizia che si dà soltanto nei momenti straordinari dell'esistenza. Era la fine di una trasgressione, il ritorno a una norma che certo non sarebbe più stata la stessa di prima del 44, ma non avrebbe avuto più quella intensità di scoperte che la resistenza aveva reso possibile. Per noi ragazze non si trattava di una scoperta generazionale, ma di una vera e propria rottura storica. Noi ci siamo sentite in quei mesi uguali ai ragazzi, con lo stesso coraggio e con le stesse motivazioni. Non avremmo mai accettato che qualche legge, qualcuno, potesse continuare a considerarci il secondo sesso, per dirla con Simone de Beauvoir, qualcosa di meno, qualcosa di sotto la costola di Adamo. Noi avevamo le nostre costole, basta. Eravamo persone in tutto e per tutto. Questo è stato il salto d'epoca di quei mesi della guerra partigiana. Fu allora che noi donne ci sentimmo come liberate da una gabbia. Fino ad allora le ragazze non potevano insegnare nelle scuole superiori, non potevano fare l'avvocato né diventare magistrato, per non parlare d'altro come l'astronauta. Non si poteva prima immaginare un futuro di questo genere. Noi iniziamo a capire che potevamo essere tutt'altro, che potevamo fare qualsiasi cosa. Imparammo ad avere coraggio, a pensare con la nostra testa, a studiare, a leggere, a scrivere. Ci sentimmo veramente libere di essere come volevamo essere. Il femminismo per me, da allora, divenne una battaglia fondamentale. Era il mio mondo. Era il mio tempo. Erano i luoghi e le persone con cui avevo a che fare. Era il mio presente, la mia vita. Non potevo essere indifferente, starne fuori. Dovevo fare qualcosa.
La storia storia di Marisa Ombra ci è stata raccontata dall'attrice Alessandra Masi, che ha letto testi tratti dai libri Libere sempre e La bella politica di Marisa Ombra, che abbiamo assemblato per l'occasione. Marisa Ombra passa la staffetta a Maria Teresa Regard.
Maria Teresa Regard. Nome di battaglia Piera. Nata a Roma il 16 gennaio 1924. Zona di battaglia Roma. Fino all'età di 3 anni non ho ricordi. Lo so con certezza, perché fu nella primavera del 1927 che ci trasferimmo a Napoli. Di Roma, dove sono nata il 16 gennaio 1924 mentre nevicava, dell'appartamento dove abitavamo in via Torino, dei luoghi che frequentavo, non ho memoria. Il primo ricordo vero che ho risale all'estate del 1927, quando avevo 3 anni e mezzo. Uscita un pomeriggio con i miei genitori a fare compere in centro, mi persi nella galleria e mi misi a vagare per la città sconosciuta. Tanto camminai fino a ritrovarmi nel quartiere del Porto. Solo dopo alcune ore fui riconsegnata dalla polizia ai miei genitori disperati. Tra la sorpresa di tutti non piangevo, non cercavo conforto, anzi ero felice dell'avventura. Dopodiché mia madre diceva a tutti che era una bambina speciale, che non aveva paura di nulla e non si perdeva mai d'animo. Con questo aneddoto comincia l'autobiografia della gappista romana Maria Teresa Regard, che la figlia Silvia Calamandrei ha riordinato e pubblicato nel 2010 a distanza di 10 anni dalla scomparsa della madre, che fu davvero una donna che non si perse mai d'animo. Non davanti alla scomparsa prematura del padre nel 1940, né alle difficoltà economiche che ne seguirono, né soprattutto all'arresto e alla settimana di prigionia in via Tasso a Roma, i cui terribili ricordi a distanza di anni ancora la tormentavano le notti. La sua attività partigiana è assidua fin dal 1942, quando, grazie ai compagni di università, viene a contatto con l'organizzazione comunista clandestina. Dopo l'armistizio entra a far parte del GAP comandato da Franco Calamandrei, figlio di Piero e futuro senatore, con cui partecipa a varie azioni antifasciste, come l'attentato all'Hotel Flora del 19 dicembre 1943 e Kuralbanov dei soldati tedeschi alla stazione Termini del 24 gennaio 1944. Con il giovane Calamandrei si sposa il 13 giugno 1944, subito dopo la liberazione di Roma. Il 30 gennaio 1944 viene arrestata davanti alla casa di Gioacchino Gesmundo, dove si era recata con una compagna per ritirare una partita di chiodi a 3 punte. Imprigionata nel carcere di via Tasso, viene interrogata e infine rilasciata per mancanza di prove, il 7 febbraio. I compagni, alle cui torture aveva assistito, fingono di non conoscerla. In questo modo riesce a salvarsi. Quasi per onorare un debito, nel 1996 è testimone e tra le promotrici più accanite del primo processo contro Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, che si risolve in un nulla di fatto. Secondo quanto riportato dalla storica Annabella Gioia, credette di non aver reso una testimonianza sufficiente. Dopo la guerra è decorata con medaglia d'argento, così motivata. Giovane studentessa universitaria, partigiana, ardimentosa, dava alla causa della resistenza apporto entusiastico e infaticabile. Tratta in arresto e tradotta nelle prigioni di via Tasso, teneva durante i ripetuti interrogatori contegno virile ed esemplare. Non gradendo l'aggettivo virile, lo fa cancellare. Gli ho detto: sentite, levate virile perché proprio non lo reggo. A Roma, nella resistenza armata e non armata, le donne erano tantissime e contavano molto. Però non perché ci fosse una rivendicazione femminista. Vedo che le donne sono più pratiche. Probabilmente avevano visto questa guerra così mal condotta, non lo so. Le persone che hanno risposto di più, quelle che erano antifasciste al Mamiani, dove stavo io al liceo, erano le ragazze. Poi sono andata all'università e ho trovato altre donne. Da giornalisti, negli anni 50, lei e il marito viaggiano molto e molto raccontano. Milano, Londra, soprattutto la Cina e il sud-est asiatico. Negli anni a seguire si dedica prevalentemente alla famiglia, seguendo gli spostamenti del marito e impegnandosi nel sindacato e poi collaborando con il Museo della Liberazione di Via Tasso a Roma. Muore a Roma il 20 febbraio del 2000. Maria Teresa Regard passa la staffetta a Ada Prospero Marchesini Gobetti.
Ada Gobetti, nata a Prospero e successivamente coniugata a Marchesini. Nome di battaglia Ulisse. Nata a Torino il 23 luglio 1902. Zona di battaglia Val Germanasca e Val di Susa. Ada Prospero nasce a Torino nel 1902. A 21 anni sposa l'intellettuale antifascista Piero Gobetti, che morì di lì a poco in seguito a percosse subite dalle squadracce fasciste che lo avevano seguito a Parigi, dove era riparato. Molto amica di Benedetto Croce, viene da lui incitata a proseguire gli studi e a iniziare a tradurre dall'inglese. Negli anni antecedenti, l'8 settembre 1943, la casa di Ada Gobetti è un punto di riferimento per l'antifascismo intellettuale e per gli ambienti legati al movimento Giustizia e Libertà. Nel 1937 si risposa con Ettore Marchesini. Nel 1942 è tra le fondatrici del Partito d'Azione. Entra con il figlio Paolo Gobetti nella Resistenza, costituendo un primo nucleo di partigiani nella Val di Susa e collabora alla costituzione dei gruppi di difesa della donna. Le vicende che visse da quel momento in poi sono raccontate nel libro Diario Partigiano. Dopo la liberazione prese la strada della politica, fu vice sindaco di Torino e fondò il giornale dei genitori, diretto poi da Rodari.
Mi chiamo Ada Prospero Marchesini Gobetti. Per ragioni politiche gli amici hanno sempre voluto chiamarmi Gobetti e allora io, per affetto e rispetto di Ettore, il mio secondo marito, ho sempre aggiunto Marchesini. L'11 gennaio 1923 sposai Pietro Gobetti, universitario e antifascista. Ci conoscemmo e innamorammo a Torino, nel palazzo di via 20 settembre 60, dove entrambi abitavamo, e che divenne una sorta di base per tutti gli oppositori al regime. Piero, me l'hanno ammazzato i fascisti. Avevamo gli stessi ideali e da allora la mia vita è stata una lotta per la libertà. Da dove iniziare il racconto della mia vita partigiana? Credo di dover incominciare da quel momento. Verso le 4 del pomeriggio del 10 settembre 1943, in cui, mentre con mio figlio Paolo, 18enne, e mio marito Ettore stavo distribuendo manifestini per le strade di Torino, vidi, con occhi increduli, passare una fila d'automobili tedesche. Ebbi, improvvisa, la sensazione che la vacanza fosse finita. Non che mi rendessi conto, neanche parzialmente, della realtà della situazione. Continuavo, anzi, a ragionare col solito stolto, incosciente ottimismo. Le automobili tedesche portavano certo dei parlamentari, le proposte sarebbero state respinte, Torino si sarebbe difesa. Soltanto il mattino dopo incominciai a rendermi veramente conto della realtà. Quando, passando entrambi dinanzi a Porta Nuova, vidi dei soldati tedeschi armati sino ai denti, in divisa mimetizzata di guardia presso i mitragliatori. Di colpo, cadde l'assurda, incredula speranza che ancora, per difendersi, aveva alimentato il mio cuore. Ne provai una pena insostenibile. Mi misi a piangere, senza riuscire a fermarmi. Capivo, pur confusamente, che si iniziava per noi un periodo grave e difficile in cui avremmo dovuto agire e lottare senza pietà e senza tregua, assumendo responsabilità, affrontando pericoli di ogni sorta. Tutto questo personalmente non mi spaventava. Il mio ideale di bambina, di adolescente e, in fondo, ahimè, anche di persona adulta, non era stata forse la piccola vedetta lombarda? Ma tremavo per mio figlio, che vedevo lanciato così decisamente verso l'azione. Cercai di parlargliene. Non c'era bisogno di prendere decisioni, disse. Ci avrebbe pensato la situazione stessa a dirci quel che bisognava fare. Per lui era tutto così semplice. Ma forse aveva ragione. In momenti simili, parole e programmi erano inutili. Avremmo fatto giorno per giorno quel che avremmo sentito di dover fare. Ognuno porta con sé un destino che non è ordito dagli astri, ma determinato dalle qualità intime di ognuno. E il più grande delitto contro la vita è rinnegare queste qualità per debolezza o per paura. Pur nella sua breve esistenza, Piero, suo padre, aveva compiuto il suo destino, assolto il suo compito, detto la sua parola. Paolo, il figlio, s'affacciava appena alla vita come un frutto non maturo ancora, gonfio di traboccanti promesse. Ma soltanto l'imperfezione della nostra vista esige la conferma di risultati sensibili e concreti. Ci sono gesti, apparentemente razionalmente inutili, che hanno invece un significato ineluttabile e profondo. L'angoscia di quei giorni fu così grande che non ebbi la forza di buttar giù neanche i soliti appunti dei diari, ma la stessa angoscia incise ogni particolare nella mia memoria, nei miei nervi, per cui m'è possibile oggi riviverli ora per ora. Vivevamo una menzogna, simulando vite ordinarie, nascondendoci e scappando alle forze del regime quando necessario. Ci unimmo ai partigiani della Val di Susa, mettemmo in piedi un esercito clandestino, rubammo armi, costruimmo bombe, schivammo rastrellamenti, cercammo rifugio nelle grotte, sulle montagne, provando sentimenti a volte contrastanti: paura, terrore, coraggio, gioia, felicità. A guardare le cose oggettivamente, non c'era nessuna ragione di felicità, eppure a momenti lo eravamo. È proprio quel che ci permette di vivere questo zampillar di gioia improvvisa, che non ha radici in nulla di esterno, ma semplicemente in noi. Ed è tanto più vivo quanto più la vita è intensa. Gli attimi di serenità più perfetta, appagamento, completezza, armonia, li ho provati proprio nei momenti di maggior pericolo. Quando le acque scorrono con ritmo normale, levigano, ottundendole, le pietre che formano il fondo. E solo quando la tempesta sconvolge, queste pietre raccolgono e riflettono, pur rabbrividendo, barbagli di più vivida luce. Riuscivo a non pensare al presente, ma il passato mi premeva invincibile sulla memoria e sul cuore. Tutto il passato, tutta la nostra battaglia dal 10 settembre con quei primi tedeschi impassibili agli angoli delle nostre strade, e poi le prime armi e il sabotaggio ai ponti e la neve e i primi caduti, e poi la Germanasca, il rastrellamento e la tragica luce del cielo di Massello, e poi la Val Chisone e il valico del Colle delle Finestre, tutto fiorito di rododendri, e l'incendio di Meana e il povero ragazzo impiccato, e poi Bollard e la capanna e la Francia e il ritorno e l'interminabile notte sul ghiacciaio. Il 25 aprile 1945 ricordo d'aver corso tutto il giorno come un'invasata, ma ebbi la sensazione d'aver fatto quel che dovevo. Uno sciame di ragazze munito di biciclette era pronto a tenere i collegamenti. È strano. A ripensarci, non mi sentivo minimamente eccitata, né ansia, né preoccupazione, né esaltazione. Ero straordinariamente lucida e tranquilla. Ma è proprio questa calma quasi incosciente il sintomo che segna per me l'avvicinarsi dei momenti più gravi. Confusamente intuivo che cominciava un'altra battaglia. Si trattava di combattere non più contro la prepotenza, la crudeltà e la violenza, facili da individuare e da odiare, ma contro interessi che avrebbero cercato subdolamente di risorgere, contro abitudini che si sarebbero presto riaffermate, contro pregiudizi che non avrebbero voluto morire, tutte cose assai più vaghe, ingannevoli, sfuggenti. Si trattava di combattere tra di noi e dentro noi stessi, non per distruggere soltanto, ma per chiarire, affermare, creare, per non abbandonarci alla comoda esaltazione di ideali per tanto tempo vagheggiati, per non accontentarci di parole e di frasi, ma rinnovarci tenendoci vivi. Si trattava, insomma, di non lasciare che si spegnesse nell'aria morta d'una normalità solo apparentemente riconquistata, quella piccola fiamma d'umanità solidale e fraterna che avevamo visto nascere il 10 settembre e che per 20 mesi ci aveva sostenuti e guidati. Sapevo che la lotta si sarebbe frantumata in mille forme e in mille aspetti diversi e ognuno avrebbe dovuto faticosamente, tormentosamente, attraverso diverse esperienze, assolvendo compiti diversi, umili o importanti, per seguire la propria luce e la propria vita. Tutto questo mi faceva paura e a lungo mi tormentai chiedendomi se avrei saputo essere degna di questo avvenire ricco di difficoltà e di promesse che mi accingevo ad affrontare con trepidante umiltà. Dedico questi ricordi ai miei amici, vicini e lontani, di 20 anni e di un'ora sola, perché proprio l'amicizia mi è parso il significato intimo, il segno della nostra battaglia. E soltanto se riusciremo a salvarla, a perfezionarla o a ricrearla al di sopra di tanti errori e di tanti smarrimenti, se riusciremo a capire che questa unità, questa amicizia non è stata e non deve essere solo un mezzo per raggiungere qualche altra cosa, ma è un valore in se stessa, perché in essa forse è il senso dell'uomo, soltanto allora potremo ripensare al nostro passato e rivedere il volto dei nostri amici, vivi e morti, senza malinconia e senza disperazione.
La storia di Ada Prospero Marchesini Gobetti è stata interpretata dall'attrice Paola Minaccioni e si basa su un nostro adattamento di Diario Partigiano. Ada Prospero Marchesini Gobetti, che ha ricevuto la staffetta passata attraverso le testimonianze delle partigiane Maria Teresa Regard, Marisa Ombra, Carla Capponi, Iris Versari, Renata Viganò e Laura Seghettini, la passa idealmente a noi, a voi. Se conoscete la storia di una partigiana sconosciuta, se nella vostra famiglia o tra i vostri conoscenti ci sono state donne partigiane che vi hanno donato i loro ricordi, condivideteli con noi. Oppure condividete le storie delle partigiane più note che conoscete e che vale sempre la pena ricordare. Taggateci e usate l'hashtag Staffetta Partigiana. Ci piacerebbe riuscire a riempire questa ricorrenza di storie partigiane, dare spazio e voce alle donne che hanno lottato per rendere l'Italia una nazione finalmente libera e repubblicana.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, partami.
Avete ascoltato Misconosciute, scrittrici tra parentesi, un podcast di Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio. Per continuare a scoprire le nostre autrici misconosciute, seguiteci anche sui nostri canali Instagram e Facebook e sul nostro blog www.misconosciute.it. Per ricevere la newsletter iscriviti su misconosciute.substack.com. Per questo episodio ringraziamo Alessandra Masi e Paola Minaccioni per aver interpretato per noi Marisa Ombra e Ada Gobetti. Per la versione di Bella Ciao usata in questo episodio ringraziamo Sara Loreni. Le musiche del monologo di Laura Clary sono di Fabio Biondi. Per il mix audio ringraziamo Steven Bradbury. Tutte le illustrazioni di Misconosciute sono di Monica Lasagni. La sigla di Misconosciute è degli Shigio X.
Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto prima.